Apple compie 50 anni. Tim Cook spiega perché parla con Trump e il corpo delle guardie della rivoluzione iraniana mette Apple in una lista di possibili bersagli. E a Cupertino qualcuno decide di patchare iOS 18 perché in Ucraina stanno usando un exploit pubblico su GitHub per entrare negli iPhone. Poi ci sono i prototipi. Cook che tiene in mano un iPod mai uscito e racconta che Hey Jude fu la prima canzone che ci ascoltò. L'alluminio che da materiale per lattine diventa lusso ed una tastiera che in iOS 27 potrebbe finalmente capire cosa volevi scrivere. Sigla. Questa puntata è un po' diversa dalle altre. Oggi Apple ha compiuto 50 anni, ne abbiamo parlato a lungo e non voglio ripetere cose già dette. Se vi siete persi le puntate della settimana, recuperatele. Il garage aperto racconta Wozniak e la tensione originaria. Make Apple Great Again racconta Ternus ed il video di Jobs. Sono lì, non vanno da nessuna parte. Oggi parliamo invece di qualcos'altro. Parliamo di Apple nel mondo, quello vero, quello che non sta nei keynote e nei render dei prodotti, quello dove esistono i governi, le guerre, i dazi e gli exploit che si scaricano da GitHub. Tim Cook ha rilasciato un'intervista a Esquire che meriterebbe più attenzione di quanta ne stia ricevendo. Non per quello che dice su Apple, dice le solite cose, valori, privacy, accessibilità, ambiente, ma per quello che dice su Trump. Cook spiega il suo rapporto con l'amministrazione con una frase che è insieme diplomatica e rivelatrice. L'amministrazione Trump dice è molto accessibile e argomenta che il confronto diretto produce risultati migliori dell'opposizione ideologica dall'esterno. Da sviluppatore non faccio politica su questo podcast, ma da osservatore dell'industria noto una cosa. Cook è probabilmente l'unico CEO tech che riesce a mantenere un rapporto funzionale con tutti. Parla con Trump, parla con Jinping, parla con Vestager a Bruxelles. Era al China Development Forum 2 settimane fa. Ha cenato alla Casa Bianca e in mezzo a tutto questo riesce a non alienare nessuno dei due schieramenti, cosa che nell'America del 2026 è quasi un superpotere. C'è un dettaglio nell'intervista che racconta più delle parole. Cook dice che pensa a Steve Jobs spesso, ma specialmente in momenti come questo, e poi conclude dicendo che questa è ancora la compagnia di Steve Jobs, senza ombra di dubbio. 50 anni dopo la fondazione, 15 dopo la morte di Jobs, il CEO in carica dice che l'azienda non è sua, è di un fantasma. Non è falsa modestia, attenzione, è strategia. L'azienda di Jobs è un brand più potente dell'azienda di Cook. E Cook lo sa benissimo. È la stessa persona che ha trasformato Apple nel colosso da 3.000 miliardi che è oggi e che ha l'intelligenza di non prendersi il merito. La differenza tra gestire un'eredità e appropriarsene è molto sottile e Cook la naviga con una grazia che gli viene riconosciuta troppo di rado. Nella stessa intervista il Wall Street Journal lo ha portato a vedere i prototipi. iPod mai usciti, iPhone in fase embrionale, brevetti dell'Apple 2. Cook tiene in mano un iPod e racconta che Hey Jude dei Beatles fu la prima canzone che ci ascoltò sopra. Che avere 1.000 canzoni in tasca era un salto talmente grande che dovette scalare la produzione a 15 milioni di unità in 3 mesi. L'uomo della supply chain che racconta la supply chain, con gli occhi di chi sa che il miracolo non è il prodotto, è farne abbastanza. Mentre Cook parla di dialogo e diplomazia, qualcuno ha un'opinione diversa su Apple. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana ha pubblicato su Telegram una lista di circa 18 grandi corporation americane considerate obiettivi legittimi. Apple è nella lista, insieme a Microsoft, Google, Meta, IBM, Cisco, Tesla, Boeing, Nvidia, JP Morgan. L'accusa è quella di agire come spie per il governo americano. Non è la prima volta che un regime autoritario prende di mira le aziende tech, ma c'è qualcosa di nuovo nel tono. Non è una minaccia informatica e non è un ban commerciale. È una designazione come obiettivo legittimo in un contesto di conflitto regionale attivo. È il linguaggio militare, insomma, applicato alle corporation. Apple non ha commentato e probabilmente non commenterà, ma il contrasto è stridente. Nella stessa settimana Cook spiega ad Esquire perché il dialogo con i potenti è importante e un corpo militare lo mette in una lista di bersagli. Benvenuti nel mondo reale del 2026, dove fare il CEO di un'azienda tech significa anche navigare contemporaneamente Wall Street, il Congresso, Bruxelles, Pechino e Teheran. Ma c'è una notizia oggi che racconta più di tutte le altre cosa significa essere Apple nel mondo reale. Apple ha rilasciato infatti iOS 18.7.7, non iOS 26, non iOS 27, ma iOS 18, un sistema operativo di due generazioni fa. Il motivo si chiama Dark Sword, ne abbiamo parlato brevemente nella scorsa puntata. È un exploit WebKit che permette di compromettere un iPhone quando l'utente visita un sito web contenente del codice malevolo. Il toolkit completo, file HTML, JavaScript, sono pronti all'uso e pubblicati su GitHub. Chiunque, insomma, può scaricarlo, ospitarlo su un server e aspettare che qualcuno ci clicchi sopra. L'exploit è già stato usato in Malesia, Arabia Saudita, Turchia ed Ucraina. Non contro VIP o giornalisti, contro persone comuni con iPhone vecchi che non hanno aggiornato ad iOS 26. Apple di norma usa le patch di sicurezza come incentivo per aggiornare. Il messaggio implicito è sempre stato: vuoi essere protetto? Aggiorna l'ultimo sistema. È una strategia che ha sempre funzionato e che incidentalmente mantiene la base utenti allineata sulle versioni recenti. Questa volta però Apple ha fatto un'eccezione, ha patchato iOS 18 e ha inviato notifiche di aggiornamento di sicurezza critico. Ha fatto insomma il backport della correzione ad un sistema operativo che non riceve più feature update, perché il codice è su GitHub e perché ci sono milioni di iPhone nel mondo in paesi dove un telefono costa 6 mesi di stipendio, che non aggiorneranno mai ad iOS 26. Per quelle persone iOS 18 è l'ultimo sistema che il loro hardware può eseguire, ed Apple ha deciso che proteggerle vale più della strategia di aggiornamento forzato. È il tipo di decisione, lasciatemi dire, che non fa notizia, nessun comunicato stampa, ma è forse la cosa più Apple che Apple abbia mai fatto questa settimana. Più del concerto di McCartney, più dell'animazione sulla home page, più dei prototipi nel video con Cook. Proteggere persone che non compreranno mai un iPhone nuovo in paesi che non generano margini significativi, da un exploit che il mondo accademico avrebbe trattato come un rischio teorico. Questo è quello che fa un'azienda che prende sul serio la responsabilità di avere 2 miliardi di dispositivi attivi nel mondo. Tra le celebrazioni del 50esimo c'è un pezzo di 9 to 5 che merita una deviazione. Parla di alluminio. L'alluminio è il terzo elemento più abbondante nella crosta terrestre. Costa meno dell'acciaio, lo usiamo per le lattine della birra, la carta stagnola, gli infissi delle finestre. È il contrario del lusso, insomma. Nel 2003 Steve Jobs presentò il PowerBook G4 e disse una frase che avrebbe ridefinito un materiale. Lega di alluminio aeronautica. Non era alluminio, era alluminio aerospaziale. La parola aeronautica trasformava un metallo da 3 euro al chilo in qualcosa che meritava $2000 di prezzo. Da quel momento l'alluminio è diventato il materiale di Apple. iPod, iPhone, iPad, MacBook, Mac Pro, Apple Watch, sempre alluminio, sempre aerospaziale, sempre presentato come se fosse un materiale raro e prezioso, quando in realtà è letteralmente ovunque. Ma ecco la cosa interessante. A forza di usarlo così, Apple ha davvero cambiato la percezione dell'alluminio. Prima del PowerBook, nessuno associava l'alluminio al lusso. Dopo 20 anni di prodotti Apple, il mondo intero lo fa. Samsung usa l'alluminio, Google usa l'alluminio, ogni laptop premium del pianeta è in alluminio. Apple non ha inventato il materiale, ha inventato il significato del materiale. C'è una lezione qui che va oltre il design industriale. La capacità di Apple non è mai stata fare cose che nessun altro può fare. È fare cose che tutti possono fare, ma farle in modo che sembrino impossibili. L'alluminio, in fondo, è ovunque. La tastiera del telefono è ovunque. L'interfaccia touch è ovunque. Ma Apple le prende e le rende sue, al punto che quando le vedi altrove pensi, sembra un iPhone. A 50 anni è ancora il superpotere più sottovalutato di Cupertino. Non l'innovazione, bensì la trasformazione. Prendere il banale e renderlo straordinario. Lattine di birra che diventano MacBook. Apple compie 50 anni. La home page ha un'animazione con tutti i prodotti iconici, dal Macintosh dell'84 al Vision Pro. Il messaggio dice: a 50 anni è naturale guardarsi indietro, ma Apple ha sempre guardato avanti. La stampa ha scritto i pezzi celebrativi, i social sono pieni di ricordi, il primo Mac, il primo iPod, il primo iPhone. Ma il compleanno vero di Apple non è l'animazione sull'home page, è iOS 18.7.7. È la patch per un exploit che colpisce persone in Ucraina. È Tim Cook che tiene in mano un prototipo di iPod e racconta di Hey Jude. È l'alluminio che da lattina diventa lusso. Ed è un CEO che parla con Trump e viene messo in una lista di bersagli dall'Iran nella stessa settimana. 50 anni nel mondo reale, quello dove i telefoni si rompono, i governi minacciano, gli exploit si scaricano da GitHub e la diplomazia conta quanto il design. Buon compleanno Apple! Il garage è chiuso da un pezzo questa volta, ma il mondo che hai contribuito a costruire è più grande, più complicato e più reale di qualsiasi keynote.